Siamo pronti per l'intervista odierna con un artista che si fa chiamare Petrolio, lui è Enrico Cerrato, artista che è tornato con questo lavoro che si muove tra, diciamo, dark ambient, industrial. Lui suonava in una grandissima band che si chiamava Infection Code, formazione di Asti, non era Alessandria, ma comunque poi glielo chiediamo, e che ora invece opera come Petrolio, ed è un disco questo sicuramente anche molto tosto nei contenuti, perché si parla di quella orrenda e tremenda dittatura che riguardò il Sud America, in questo caso l'Argentina, di Videla. Il disco si chiama Club Atletico Voces Ai Gritos. Ci sono vari ospiti a mettere voce alle sue trame sonore oscure che ben commentano quella tragedia. Ci sono Pallas Athena, c'è Alos, Giulinco, Bestial Mouth e c'è anche Pierpaolo Capovilla con La Picagna. E tra poco con noi Petrolio al telefono. Petrolio, questo è un estratto, la terza traccia presente in questo nuovissimo lavoro che esce in CD, vinile e ovviamente in digitale, ed esce proprio oggi. Petrolio, qui in questo caso con la traccia La Picana o La Picagna, con la voce di Pierpaolo Capovilla, e abbiamo al telefono con noi proprio Petrolio, ossia Enrico Cerrato. Ciao Enrico, ciao. Ben trovato.
Ciao a tutti. Ciao.
Beh,
a tutti, ciao.
Innanzitutto, come si dice, La Picana o La Picagna?
Ma in realtà sì, io con Capovilla, con Santisti, parlavamo di Picagna, però poi in effetti si trova in entrambe, insomma, scritto in entrambe le maniere.
Ok. E significa?
Perché la spagnola, allora, sostanzialmente è un punteruolo che utilizzavano nella pampa argentina, in realtà, gli allevatori,
okay.
Che dà delle scosse elettriche, che poi durante la dittatura argentina è diventato un po' un simbolo dello strumento di tortura. Questo chiaramente, quando diciamo è iniziata la gestazione della parte di club atletico, appunto di interazione con le voci e con gli altri artisti, Pierpaolo è stato quello che fin da subito mi ha detto: io lo voglio fare un testo sulla Picagna, su questo strumento di tortura che effettivamente era molto utilizzato nelle carceri di detenzione clandestina argentine. Quindi...
Eh sì, perché questo è un disco che appunto narra quella vicenda, quella tristissima pagina di storia che ha riguardato non solo l'Argentina, pensiamo anche al Cile, il Brasile e via dicendo, però ti sei concentrato su quello argentino di Videla. Club Atletico, Voces, Ai Gritos, spero di dirlo bene, un lavoro che appunto già dalla copertina bella ma inquietante si vede un ragazzo probabilmente ecco, sotto tortura, comunque bendato, e hai sviluppato questo lavoro in un'epoca attuale che è molto inquietante, perché insomma stiamo vedendo delle situazioni che ci piacciono poco e che non vorremmo vivere in generale di nuovo.
Esattamente. Sì, la gestazione nasce proprio un po' in questo ambito, anzi qualcuno mi ha chiesto: ma perché quell'Argentina? Allora, in realtà Club Atletico è uscito in una combo che però dovrà ancora, diciamo, vedere la luce, penso comunque anche di quest'anno. In realtà è abbinato a Estadio Nacional, che sono sei brani che ho composto con Arbeit e Disco Zende, e che usciranno appunto, spero a breve, perché anche questi usciranno in vinile, ma escono per un'etichetta statunitense dove parrebbe ci siano molti più problemi di tempistiche sulla stampa dei vinili. E quindi in realtà mi sono concentrato sul periodo storico argentino-cileno, ma solo per un motivo: io avevo un figlio da poco maggiorenne, mi sono reso conto che a scuola molto spesso lui è uno dei pochi fortunati, comunque tendenzialmente gli ho detto che è già fortunato di aver affrontato comunque lo studio del periodo storico contemporaneo. Pertanto diciamo che hanno sfiorato negli ultimi giorni poi anche proprio la storia contemporanea, tra cui le dittature sudamericane. All'epoca, dove lui non era ancora però appunto approdato a questi studi, avevo spiegato che in effetti ci sono delle parti di storia che un po' immagino per ragioni diciamo politiche, per cui si vogliono spiegare o non si vogliono spiegare, un po' perché nei programmi vengono sacrificate a fronte di altro, però tendenzialmente la nostra idea di dittatura, diciamo che la scriviamo sempre al periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando invece
sì,
ci sono esempi già vicini, contemporanei, ci sono esempi ancora molto più vicini chiaramente. Questo è un esempio, però potremmo dire Argentina, come potremmo dire appunto Cile, come potremmo dire anche qualunque magari paese africano che è sotto dittatura.
Assolutamente.
Ecco, il discorso era solo: ok, ma ci rendiamo conto effettivamente di quando queste dittature arrivano, oppure arrivano nel sonno della coscienza nostra e pertanto dovremmo sempre stare attenti? Io quando sui social leggo di gente che vede diciamo dittatura in Italia dappertutto, io per carità in questo momento stiamo parlando e quindi ovvio che non c'è una dittatura, ci mancherebbe, ma che non ci sia proprio il pericolo, io non lo scriverei a prescindere o a priori.
Anche perché stanno avanzando dei personaggi, ecco, stiamo vedendo il Vannacci della situazione, che magari è andato in televisione l'altro giorno sia, cioè, sia chi lo esalta, chi insomma invece lo contesta, ma anche coloro che lo contestano mi stanno facendo della pubblicità, per come la vedo io anche sui social e tutto sì. quanto. E domani ci sarà qui a Roma una marcia sulla rimigrazione, quindi ci sono vari elementi, vediamo quello che sta succedendo a Belfast per altri versi, insomma c'è un, vabbè, poi per non parlare degli Stati Uniti, tante vicende anche collegate all'ICE, agli agenti che hanno veramente fatto qualcosa di tremendo anche in quel senso, insomma ci sono dei rigurgiti veramente inquietanti, e quindi tenere viva la memoria e far ricordare che non solo tanti anni fa c'è stato questo, ma anche in tempi più recenti, Argentina, Cile, Sud America lo insegnano, e non sono stati bei periodi.
No, e sono dittature nate per ragioni, e ovviamente questo possiamo dirlo perché comunque sono, diciamo, storicamente accertati i fatti, tra l'altro con infiltrazione da parte di altri stati, chiaramente gli Stati Uniti, sappiamo benissimo che era un po' il loro cortile quello, quindi ancora adesso Trump, ad esempio, su Cuba rivendica chiaramente la o Venezuela, poi abbiamo visto com'è andata, quindi un po' il loro cortile di casa, e in quel caso quella che è stata chiamata poi guerra sporca, perché effettivamente era una guerra però condotta con metodi neanche di guerriglia, ma proprio la dittatura argentina faceva sparire la gente con i voli della morte gettandoli nel Rio della Plata, quindi chiaramente era una guerra non convenzionale, non neanche una guerra civile dove c'è una contrapposizione tra due fazioni opposte, lì c'era proprio il discorso di sterminare gli oppositori.
Beh, pensiamo al Cile con Allende prima, che viene fatto fuori, bombardato proprio.
Esatto.
Cioè lì anzi c'era stata una vittoria socialista per certi versi, che però poi è stata stroncata dopo pochi mesi, appunto, ricordiamo tutti i bombardamenti e poi la fine di Allende. Tra l'altro sentivo dire che adesso in Cile vogliono creare proprio un museo che ricorda tutti coloro che hanno sofferto sotto, ecco, il periodo di presidenza di Allende, che è assurdo, insomma.
Sì, e questa è l'altra dinamica che un po' mi preoccupa della memoria, che nonostante che, diciamo, i social, anche proprio, diciamo, la capacità di immagazzinare i dati è aumentata rispetto a una volta, avevamo tutto sui libri, però sembra che la memoria si stia accorciando sempre più, quindi se per me, che comunque ho superato la cinquantina, la seconda guerra mondiale, tutti gli eventi di quel periodo là che avevamo visto sui libri ci erano ben chiari, la cortina di ferro, tutte queste cose, adesso sembra che tutto quello che avviene venga accelerato a una velocità siderale, cioè si è visto anche in Colombia che c'è un candidato premier che fa i comizi con il giubbotto antiproiettile, l'esercito privato dietro, tra l'altro parlando della lunghezza del suo pene, cioè è un ritorno veramente ad epoche arcaiche che è incredibile, cioè appunto.
Beh, anche quello con la sega, dell'attuale presidente argentino, adesso mi sfugge il nome.
Insomma. Sì, esatto.
Però ci siamo. Milei, sì.
Sì, e c'è, cioè, questo, diciamo, anche tra l'altro questa, diciamo, ostentazione del machismo, no? Come idea. Quindi alla fine torniamo sempre a quello che è stata un po' la storia raccontata appunto sui libri di chi non l'ha vissuto, il fatto che si arriva a un certo punto dove c'è una crisi valoriale, e in particolare nell'ambito progressista si torna indietro e diciamo che i nemici li vedi un po' dappertutto, quindi certo. Focalizziamo la rabbia su qualche cosa, tu appunto hai parlato prima di Vannacci, che è proprio questo tipico caso, no? Stiamo cercando di focalizzare, tra l'altro anche lì mi verrebbe da dire in un'ottica abbastanza di incoerenza, se poi si va a vedere la vita di queste persone, di condannare e trovare comunque un appiglio per l'elettorato a dire sì, comunque se la tua vita fa schifo è colpa sua, e questo è veramente quello che porta poi appunto a situazioni come quella argentina, dove magari tuo figlio, tuo vicino di casa veniva incarcerato in un centro di detenzione clandestina, arriva, non si sapeva più nulla, ma se non toccava a me non era un problema,
sì.
Quindi questo è l'altro, l'indifferenza è l'altro, diciamo, seme che purtroppo caratterizza poi la nascita di queste situazioni di totalitarismo e dittatura. Quindi su questo è importante comunque, secondo me, non dimenticare.
È assolutamente, è un racconto in tal senso molto forte. La seconda traccia, Inadia e Chiaira Saber, vabbè, insomma, non so se la pronuncia.
Anch'io ho un po' di difficoltà sullo spagnolo, però sì, questo è molto interessante.
Esatto.
Molto, molto, assolutamente.
Con la partecipazione di Alos, ossia Stefania Pedretti, già degli Ovo e anche come Alos. Allora, ce l'ascoltiamo. Questo è il disco nuovo nuovo che esce oggi per Petrolio, Club Atletico Vos e Saigrito. Se ne stiamo parlando proprio con il suo autore, ossia Enrico Cerrato, appunto, Petrolio. Buon ascolto e soprattutto ascolto attento. Ah no, ho sbagliato cursore, però andiamo di qua, aspetta, ho sbagliato tutto. Altro, ecco, da qui lo mandiamo, via.
Yeah. vedo un corpo operativo militare. Le persone erano in fila, mi mostravano i documenti. I militari aprivano le borse e gli zaini per controllare. Io ero in fila con Natalia in braccio e sapevo che sarebbe arrivato il mio turno e sicuramente avrebbero trovato i giornali nascosti sotto i pannolini. Senza riflettere, do un forte pizzicotto a Natalia, che inizia a piangere sconsolata. I militari mi guardano con fastidio. Dopo un po', in un bagno di sudore, mi avvicino e chiedo il permesso di andare via, perché la bambina continua a piangere e forse sta male. Uno di loro mi guarda con odio e mi dice di andare via di corsa, che non sopporta il pianto della bambina. Io sento le gambe che camminano veloci da sole. Esco dalla metropolitana e scoppio a piangere insieme a Natalia. Cammino, cammino, finché smettiamo di piangere tutte e due. Non ho dato molta importanza a questo ricordo, perché questo succedeva a tante persone ogni giorno e perché allora non mi permettevo di soffrire. Chi ero io per soffrire per stupidaggini del genere quando tante persone sono morte? Quando tante mamme, nonne, parenti sono vissuti solo per cercare di ritrovare i loro cari. Ma adesso sono passati 40 anni. Solo quando sono diventata nonna ho capito la portata di quell'episodio. Mi sono permessa di ricordare, di provare la gioia di essere qui adesso.
E questo è un altro episodio dall'album uscito oggi per quel che riguarda Petrolio. Enrico Cerrato con noi al telefono, con lui che ha realizzato questo nuovo lavoro. E allora, a livello di coinvolgimento di queste voci, ecco, come hai agito, insomma, perché poi ci sono anche, c'è un artista se non sbaglio canadese, poi c'è Alos che abbiamo appena ascoltato, Pierpaolo Capovilla, Giulinco che è trevigiana se non mi ricordo male, comunque
sì, è giusto.
E poi c'è anche un'altra voce che adesso mi sfugge il nome.
Sì, Bester Mouth, che è un'artista americana nell'ambito dark comunque.
Ok. Ecco, come li hai coinvolti, come li hai scelti, qual è stata insomma l'idea?
Ma in realtà un po', allora, l'origine di Club Atletico è che un disco che era uscito in digitale per un'etichetta inglese che si era dato disponibile, diciamo, a seguirmi, Depth Records si chiama, sull'uscita diciamo digitale. Dopodiché già con loro era nata questa idea di coinvolgere le voci e le ragazze erano state molto disponibili, in particolare per darmi alcuni, diciamo, input su alcuni artisti che amavano loro, tant'è che infatti Brianna Johnson, Pallasatin, si chiama Pallasatin, artista canadese, mi è indicato da queste ragazze ed effettivamente quando ho ascoltato quello che faceva ho trovato molto attinente chiaramente a quello che fa Petrolio. Con lei c'è stata subito un'intesa, diciamo, immediata. Per quanto riguarda gli artisti italiani, diciamo che ho provato a contattarli, alcuni li conoscevo, beh, Giulinco, ci eravamo tutti incrociati molte volte più artisticamente che non magari visivamente, anzi ci siamo conosciuti però recentemente proprio in una mia data a Treviso dove ci siamo incontrati. Okay. Però diciamo che allora l'idea in generale gli ho girato i brani lasciando piena libertà sulla parte espressiva a livello chiaramente sia testuale che vocale.
Okay.
Tant'è che infatti Giulinco è andato in una direzione, quella di fare una parte in latino che richiamava, allora poi tra l'altro questa cosa qua particolarissima l'ho scoperta solo recentemente, allora il brano che ho fatto con Giulinco si chiama Il Silenzio, che è il nome di un'isola dove l'esercito argentino, la dittatura, deportava alcuni prigionieri, da lì poi non si sapeva che fine facessero, da questo il nome Il Silenzio. Lei in realtà aveva letto un libro sulla dittatura argentina dove spiegava le connessioni tra la Chiesa e la dittatura, che tra l'altro è anche un altro aspetto interessante che è stato indagato a fondo dagli storici, diciamo, di quei paesi. E per questo inizio in latino che poi va verso lo spagnolo che lei conosce e quindi ha pensato di utilizzare quella lingua per dare appunto più forza alla narrazione. La cosa interessante è stata con Aros, perché comunque quando l'ho contattata mi ha detto sì dai, ci conosciamo, sono già via condiviso il palco più volte, sì assolutamente l'idea mi interessa, poi insomma sappiamo chi conosce Aros, sa che è una persona molto attiva sul fronte dei diritti e quindi sono interessato, come anche Capovilla, chiaramente Capovilla quando gli ho proposto questa cosa era super interessato. La cosa carina con Alos è che è uscita questa attinenza con questa sua carissima amica che aveva la madre, che era appunto una rifugiata argentina, e che Alos mi ha subito proposto, guarda che io forse ho un testo della mamma di questa mia amica, le posso chiedere se lo posso utilizzare, così lo mettiamo in forma narrativa, lo trasformiamo sulla musica, vediamo di dargli un contesto molto forte. E in effetti penso che dell'album, diciamo a livello proprio di impatto emotivo, quello come anche come forza narrativa a me è arrivato subito come proprio un racconto di te, veramente
sì.
Che l'ha vissuto.
Sì.
Soprattutto la parte finale dove c'è il ricordo, dove lei dice poi l'ho capito quando sono diventata nonna, e questo è veramente un po', se ci pensiamo, un po' le montagne russe della vita, no? Cioè quando si è giovani, che si è magari incoscienti, e fondamentalmente anche se con paura affronti in una determinata maniera magari anche meno razionale il pericolo, la cosa va man mano sfumando quando arrivi a una certa età e inizi ad avere una fotografia diversa della questione e dici sì, forse ho capito in quel momento lì con le madri, con le nonne che effettivamente soffrivano e cercavano di avere notizie delle persone che erano scomparse. Perché poi, se non sbaglio, ho letto alcune note biografiche, poi parlando con Alos, questa persona, Silvia, che ha raccontato questa storia, poi era, come molti altri suoi coetanei dell'epoca, era poi fuggita chiaramente all'estero per scampare alla dittatura argentina. Quindi è un racconto molto, molto, molto significativo. Bestelmaut l'ho conosciuto un po' come Palla Satin, quindi ci siamo trovati, anche lei ha trovato interessante, siamo prima in realtà lì c'è stata prima un'affinità a livello musicale, dopodiché gli ho spiegato un attimino quello che era l'idea, l'intento del disco, quindi ha apprezzato e si è aggiunta con questa sua descrizione molto importante sul lato diciamo più emotivo della questione della prigionia e della detenzione.
Poi stavo pensando adesso, periodo ieri sono iniziati i mondiali di calcio e c'è Argentina 78, proprio si giocarono i mondiali lì, che tra l'altro vinse l'Argentina proprio di Kempes con sì. L'Olanda e insomma si diceva che c'era gente che festeggiava per le strade e magari lì vicino c'erano ragazzi torturati, insomma.
Esatto. Sì, perché lo sport in questo ha sempre poi questo aspetto un po' particolare, no? Sì. Noi parliamo dello sport sempre come un momento di unità, passiamo allo spirito olimpico, però poi in realtà spesso è anche strumento da parte di appunto di regimi dittatoriali e altro per veicolare messaggi di forza, perché in quel momento lì vincere i mondiali significava noi siamo forti.
Sì.
E quindi tant'è che infatti anche lì c'è tutta una narrazione dietro sui giocatori argentini che comunque volevano cercare di mandare anche dei messaggi politici, quindi come d'altronde è sempre successo, pensiamo anche alle Olimpiadi per Hitler, no? C'è cioè, sempre comunque il dissidente che cercava di mandare messaggi attraverso lo sport, diventa anche veicolo, ma in quel caso lì è un veicolo soprattutto di messaggio di forza in un periodo tra l'altro. Perché poi la dittatura argentina diciamo che ha avuto sì dei momenti di forza, ma parliamoci chiaro, politicamente la forza non è quella che si va a costruire sulla paura, che invece è quello che di solito si nutre la dittatura, quindi in realtà sono forte perché ti schiaccio. E infatti poi alla prova dei conti, quando poi hanno sfidato la Thatcher, esatto. È stato il momento del crollo della dittatura, perché gli ha dimostrato chiaramente che non c'era questa forza, se non a livello interno, dove chiaramente esercitavano solo una violenza repressiva e null'altro.
Eh sì, e poi come hai detto tu giustamente prima, c'erano delle forze esterne che hanno voluto quello nel Sud America. Esatto. Esattamente. Beh, quindi un disco che esce in più formati, vinile, CD e digitale. Oggi esce oggi tutto. Sì. Ecco, quindi il vinile vedo che ha copie limitate anche con, ecco, fatto in anche in maniera particolare. Leggo Pressed on Black Walks e Black Inner Sleeve.
Sì. Sì, vabbè, grande sforzo da parte della Subsound Record. Io su questo anzi voglio sprecare solo due, proprio un nanosecondo.
Sì, la Subsound è l'etichetta che pubblica il tutto, non l'abbiamo detto infatti.
Sì, 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 esatto. Subsound si è presa l'onere di portare avanti questa, tra l'altro questa sfida non indifferente, perché comunque è un prodotto impegnativo, indubbiamente. Tra l'altro in questi giorni a Davide, che è la persona che è dietro un po' a tutta la Subsound, gli ho fatto vedere anche in anteprima il video che poi uscirà il 15 giugno, e mi ha detto bellissimo, insomma pesantino, in effetti il tema è pesante, quindi anche coraggio estremo delle etichette di cercare in un periodo come questo di portare avanti anche un discorso chiaramente non solo di contenuti come nel caso di Club Atletico, quindi anche un po' storico-politici, ma soprattutto di portare avanti la musica sperimentale alternativa. In Italia Subsound, Società di Odron, Top Shuan, abbiamo un sacco di etichette che nel corso degli anni hanno portato avanti comunque questa nicchia, e non è da poco, devo dire, perché conosco lo sforzo di queste persone, quindi li conosco personalmente, e devo dire che le nicchie sopravvivono grazie appunto a situazioni come quelle a livello di etichetta, come la tua Alterno Italia, che comunque dà spazio, come anche molte altre radio indipendenti, comunque fondamentalmente un certo modo di far musica ha continuato a sopravvivere grazie sempre alla scena indipendente. Sì. E questo si riallaccia un po' anche a tutto il discorso che abbiamo fatto finora, no? Cioè il fatto di resistere un pochino e di veicolare comunque anche un'idea differente, questo è
fondamentale.
Questo è fondamentale.
Fondamentale, quindi unione di intenti musicali, espressivi e radiofonici.
Assolutamente. Comunque grande sforzo, perché loro appunto hanno fatto questa edizione anche limited del vinile, tra l'altro molto bella, e edizione classica su vinile nero, il CD che comunque, devo essere sincero, che all'estero cercano ancora peraltro molto, anche i concerti, e vabbè, la versione digitale che quella ormai è imprescindibile sotto certi aspetti,
e infatti ricordo che tra poco uscirà il podcast dell'intervista, e ci sarà anche la possibilità all'interno dell'articolo dove c'è il file audio della chiacchierata anche di poter ascoltare l'intero lavoro preso da Bandcamp. Ma lo porti dal vivo questo lavoro?
Lo porto dal vivo, sì, alcuni brani sì. Io in realtà, vabbè, poi chi mi ha seguito, chi mi conosce, sa che è una produzione abbastanza, non dico abbondante, però insomma diciamo che un po' di materiale ce l'ho, e mi piace giocare sempre sulle scalette un po' dinamiche che prendano un pochino della storia di Petrolio qui e là. E in questo caso chiaramente avevo un problema logistico fondamentale, cioè la voce, perché io sono suonato come una campana, quindi non ci metto neanche a un microfono. E devo dire grazie a un'amica che si chiama Loredana, lo conoscono come Dana nel giro musicale torinese, che è una vocalist molto brava e mi sta aiutando ad arrangiare i brani in maniera comunque da portarli dal vivo.
Okay.
Adesso vedremo poi quali sceglieremo. Chiaro che se poi, io spero, questo lo faccio come invito chiaramente soprattutto a Stefania Alos e a Giulinco, se ci troviamo su uno stage io sarei ben contento di condividere con loro chiaramente la riproposizione live dei brani. Quello l'ho sempre fatto con gli artisti con cui ho collaborato, quindi lo faccio volentierissimo, che ce l'abbiamo anche molto.
Ma c'è anche un aspetto visuale dal vivo, visto il tema?
C'è anche l'aspetto visuale. Allora, io tendenzialmente Petrolio è un progetto audiovisual. Fin dagli albori è nato così. Io mi sono sempre prodotto perché diciamo non sono un tecnico del video, del montaggio, è una passione mia, faccio tutto in do it yourself, quindi riprese spesso anche solo col telefono, e quindi mi autoproduco. Adesso devo dire che un pochino l'intelligenza artificiale, anche se io la uso molto moderatamente, però devo essere sincero che su questa la parte video dà un grosso aiuto, più che tutto perché fornisce quello che uno che non ha budget non può avere, cioè l'attore, la parte diciamo filmica, quello è effettivamente importante. Però sempre nei miei spettacoli c'è la parte visual e quindi sarà nel caso del disco strettamente rapportata al tema, chiaramente. Chiaro. Io spazio un po' di solito dai visual psichedelici che mi piacciono molto, di sovrapposizione di immagini e altro, quindi un po' astratti, e se comunque la sensazione che mi trasmette la parte musicale è quella di un'astrazione, in questo caso però ho voluto dargli cucire addosso un abito che fosse molto ed estremamente concreto, portasse la persona dentro questo discorso qua, perché è fondamentale che capiscono. In realtà già nel precedente EP che era uscito per Diodron Sangue ci sono dei brani che anche visual, ma in realtà sono stati pensati quello che i calizzatori chiamano Gaza e le distruzioni, quindi anche nella parte visual in realtà c'è quel richiamo lì. Perciò la contemporaneità e soprattutto queste, diciamo, la contemporaneità intesa nelle situazioni che si stanno concretizzando in varie parti del mondo a livello geopolitico e di conflitto ritornano spesso in alcune parti anche visual, ecco.
Per concludere in una maniera più leggera, hai citato tuo figlio, cosa ne pensa della musica del padre?
Ma allora qua diciamo, allora è in realtà uno scambio, perché tramite lui ho imparato ad apprezzare alcune cose della trap, parliamo trap americana, io lascio perdere quella italiana, non cito neanche nomi. Quando lui era adolescente l'ho anche portato, tra l'altro in una mattinata di adolescenti con livelli testosteronici altissimi, a vedere i concerti di trapper italiani. Devo essere sincero che sono uscito un pochino in difficoltà, ecco. Quindi alcuni passaggi a partire da Travis Scott, alcune cose a livello di produzione, devo essere sincero che un po' mi hanno incuriosito.
Okay.
Sulla musica, allora, in realtà, perché io ho due figli, una ragazzina più piccola e un maschio appunto che è diventato maggiorenne. In realtà lui mi ha seguito anche in alcuni tour in giro, quindi ha anche un po' vissuto, tra l'altro, per dire, ha vissuto un tour in Slovenia dove siamo passati da un festival dove chiaramente è ritrattato con l'arrivo, la persona che ti seguiva, l'hotel e tutto, la sera dopo dormire al ROG a Lubiana, quindi centro sociale occupato, in stanze senza vetri e quindi molto più, diciamo, bohemien. Perciò ho fatto un po' l'esperienza delle due situazioni, è successo anche in Germania quando è venuto, ho visto un pochino di situazioni differenti, quindi in realtà ha imparato ad amare più che tutto l'ambiente. Sulla mia musica devo dire che lui secondo me percepisce molto il lato emotivo, tra l'altro in alcuni video compaiono anche loro, perché quando erano più piccoli mi hanno anche aiutato a fare dei video.
Bene.
Di cui alcuni anche proprio su temi appunto, anche se magari rappresentati simbolicamente, come appunto la guerra e tutto quello che ne consegue. Quindi in realtà percepisce chiaramente questa mia vena un pochino più, diciamo, oscura, che io ho necessità comunque di far uscire in qualche maniera, riesce chiaramente attraverso l'espressione artistica. Chiaro che io, per carità, un po' per forma mentale mia, lascio sempre molto spazio all'espressione altrui, quindi in realtà lui si è messo a giocare a calcio. Che però è stato ottimo, perché a me ha consentito di conoscere un altro ambiente che mi è stato poi di ispirazione anche per certe, diciamo, divagazioni musicali. Perciò in realtà lo scambio c'è a
più livelli.
Esatto, a più livelli, esattamente.
Allora, siamo giunti alla conclusione di questa chiacchierata. Lascio scegliere a te una traccia, magari quella con Giulinco che abbiamo citato.
Sì, benissimo, assolutamente, va bene, anche perché appunto c'è questa particolarità del latino e dello spagnolo che secondo me è stata una bella combinazione in tutto, diciamo, l'iter costruttivo di Cabo Atletico.
Quindi Enrico, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a te i microfoni.
Io, guarda, non posso fare altro che ringraziarti e ringraziare comunque Radio Città Aperta per lo spazio, perché appunto, come ho già detto prima, è fondamentale. Ringrazio tutti quelli che supportano Petrolio incondizionatamente, perché purtroppo essendo che non siamo delle potenze economiche nell'ambito indipendente, il supporto è fondamentale per farci sopravvivere, come ho detto prima, quindi non posso fare altro che ringraziare tutti quelli che nel corso degli anni ci sono stati, ci saranno per Petrolio.
E allora ecco qui El Silenzio con Giulinco, artista proveniente da Treviso, e il disco è quello di Petrolio, ripeto, un lavoro che prende il titolo di Club Atletico, Voces ai Gritos. Grazie Enrico per essere stato
con
noi.
Grazie, grazie a voi, grazie mille, ciao.